Siamo con Andrea Papini, regista del film La misura del confine. Allora, Andrea, perché hai scelto la montagna come location per il tuo film?
Ma perché è bella, c'è bisogno di bellezza, questo, diciamo, l'idea di ambientare, di dare uno sguardo sulla contemporaneità da un punto di vista fuori dalla contemporaneità è un modo per forse ascoltarsi e vedersi meglio. Quindi portiamo tutta una serie di persone con il loro vissuto a scoprire poi un vissuto del passato che mette in moto altre cose in un contesto astratto. Però reale, perché oggi come oggi c'è talmente tanto turismo, per cui sono convinto che per veicolare le emozioni narrative sia bello introdurre lo spettatore in un contesto. Nel precedente film, sempre con Peppino Mazzotta, Patrick Boucheau e Beatrice Orlandini, era l'autostrada, la velocità della luce, quindi tutto un viaggio autostradale ansiogeno per cui lo spettatore si identificava un'esperienza vissuta. Gli amanti della montagna stanno aumentando, qui ci sono anche gli inesperti siciliani, eccetera. Io personalmente sono affascinato da questo, e poi è un mondo che conosco, perché sono nato in montagna, sono nato a Varallo e fin da piccolo vado lì, e quindi in un film a basso budget era molto più facile parlare di qualcosa che si conosce, piuttosto che non lanciarsi in storie che richiedevano una preparazione, una formazione rigorosa che avrebbero richiesto molto più tempo. È stata un po' una scommessa questo, di cui siamo abbastanza soddisfatti.
Uno dei temi trattati dalla misura del confine, anche se magari in maniera più laterale e secondaria, è quello dell'ecologia.
Senza alcun dubbio, in realtà è rigoroso questo, cioè, ci sono delle libertà diciamo poetiche, però andando in montagna e avendo un po' approfondito questi temi dell'inquinamento, l'idea che nella montagna, se nei ghiacciai sia stratificato, ed è vero, l'inquinamento radioattivo che ci racconta la storia e che non andrà via per il tempo della vita di figli, eccetera, è una cosa inquietante. Cioè, quando ero piccolo la montagna era il simbolo di purezza. Oggi uno scava, ci trova le strisce di inquinamento, adesso parlo del Monte Rosa, della pianura padana da seconda degli anni, della radioattività, e si può leggere nel carotaggio che hanno fatto a 4.000 metri, e questa è un'inquietudine che viene appena sfiorata. Nel nostro caso serve a ricostruire un giallo, una specie come la datazione del carbonio 14, eccetera. Però ho cercato di toccare tante piccole cose che sono mescolate fra di loro. Poi i personaggi, gli 11 protagonisti, che veramente sono divisi molto bene, equamente il loro lavoro, un po' come dei Candide, riscoprono dandosi la staffetta al giallo del passato. Prima lo scoprono a caso, un pezzettino per volta ciascuno, e alla fine la maggior parte di loro non capisce che cosa ha scoperto. Però intanto abbiamo raccontato le leggende, che hanno sempre una loro parte di verità interessante da analizzare, e questo desiderio di affabulare un po' il pubblico durante il corso del film, e nel frattempo veicoliamo tutta la contemporaneità un po' smarrita, ovviamente. Adesso uso un punto di termini proprio, ma questi personaggi sono un po' fuori dal mondo perché il mondo li ha emarginati.
Però hai raccontato anche il senso di comunità, in questa baita dove personaggi molto diversi tra loro si trovano a condividere quella che è la vita di montagna.
Per esempio, è stato curioso perché lì in montagna, nel Valsesia, ma in tutte le comunità montane, prima della seconda guerra mondiale, quando veniva l'inverno, le valanghe stavano isolate un sacco di tempo. Però ho proiettato il film alle giornate professionali di Sorrento il 3 dicembre, quindi a Sorrento, quindi al Cinema Armida, col pubblico locale, oltre alle proiezioni pomeridiane per gli addetti ai lavori. E sono venuti tutti da me, tutti contenti, a dirmi: anche da noi succedevano le stesse cose, felicissimi, anche da noi in cesti di tutto, eccetera, così, con grande gioia di poter partecipare, no? E questo mi ha colpito. E poi, per esempio, non so, anche andando in giro per l'Italia, mentre stavo preparando il film, domandandomi se toccando questi temi pesanti in modo leggero, è una cosa che vorrei fare sempre. Parlavo, non so, anche nelle Alpi Apuane, ero andato a vedere Sant'Anna di Stazzema, e appena lì dietro c'è questo abitato di Farnocchia dove fanno la sagra del tordello d'estate. Sono trovato con le maestre del posto a cena e mi dicevano che questi qui, di questo paesino isolato che richiedeva un'ora di pullman per andare già a Viareggio, eccetera, erano tutti un po', li chiamavamo i farnocchesi, gli stupidi, perché erano tutti figli dell'incesto. Cioè, noi abbiamo dimenticato troppo in fretta quelle che sono delle telematiche di relazione che poi forse abbiamo nascosto. Siamo abbiamo perso una nostra autonomia, un individualismo critico, parliamo solo e unicamente delle stesse cose e ci dimentichiamo, ripeto, il passato è importante, non soltanto quello che ci piace, non soltanto quello che viene ricordato, un pochino questo.
Come ha influenzato la montagna, la lavorazione del film e il lavoro sul set?
Dunque, avevamo preparato tutto molto bene, nel senso che avendo il rifugio è grande, ha 40 stanze, era stato costruito proprio ai primi del Novecento e la storia della regina è vera, cioè lo spillone no, dell'itto no, però tra l'altro è curioso che la gente di montagna mia, quando ho iniziato il film, sono venuti tutti a raccontarmi tutte le storie che si ritrovano in tutte le leggende di montagna, non soltanto in Italia, ma in Austria, in Svizzera, dove c'è comunità che vivono in questi spazi. E quindi avevamo, il tempo era molto variabile e se il tempo era brutto al mattino si giravano gli interni, si preparavano le due troupe da un lato all'altro, se il tempo veniva bello si giravano subito fuori. Il vantaggio enorme è che fuori dall'albergo era una scenografia a 360 gradi dove tutte le mattine c'erano gli stambecchi, quindi filmarli era normale. All'inizio un po' di stupore da parte degli attori, il terzo giorno c'è lo stambecchio callata, vabbè, è la cosa più normale del mondo. È stato molto bello portare della gente non appassionata, cioè che non conosceva la montagna, in questa scoperta, e piano piano li vedevo incantati anche loro. C'era Stefano Spiti della seconda unità che si alzava alle 5 a fare tutte le albe a passo 1, eccetera, ha fatto un lavoro incredibile. Poi invece con Benjamin Minotto abbiamo fatto tutta la parte narrativa, però si lavorava veramente fino a sera, e alla fine, quando ci mancavano le ultime inquadrature, abbiamo corso proprio come matti, e lì la montagna ha voluto farci filmare, cioè ci ha dato la neve i primi due giorni, ce l'ha sciolta, ci ha dato il bel tempo, ci ha dato tutto in due settimane, un tempo così, meglio di così non ci poteva andare. Siamo arrivati che il rifugio era gelato, poi piano piano vivendolo si è scaldato e tutti sono stati bene, tranne un macchinista che scendeva perché gli veniva mal di testa.
Infine possiamo dire che il confine raccontato nel film non è solo geografico, ma è anche un confine culturale, un confine della memoria.
Sì, anche un confine relazionale, morale, noi siamo in continuazione su dei bordi di cose che possiamo fare o non fare. E chi dice che elimina il problema morale si dimentica che anche questa affermazione è un'affermazione morale, cioè quindi, e possiamo non guardarla, ma come non la guardano tanti di questi personaggi. In realtà l'enorme pericolo, il confine è quello di dimenticare la violenza e la perdita di bellezza che con le cose che avvengono si rischiano di fare. Quindi questa storia d'amore dimenticata che viene ritirata fuori da questa scoperta da dei lontani nipoti è un desiderio di ricordare la bellezza e la perdita che si ha quando con la violenza e con l'avidità non ci si accorge neanche del male che si rischia a fare agli altri. Questo anche in tutte le relazioni che avvengono. Dal punto di vista registico e narrativo, siccome siamo bombardati da qualunque tipo di storia, omicidi, indagini scientifiche, c'è un bombardamento tale che non esistono più fatti forti da narrare, esiste forse la realtà da recuperare e il modo in cui si narrano, non dico le piccole cose, perché secondo me bisogna affrontare i grandi temi in modo semplice, però non è necessario in un film introdurre quelle che vengono definite oggi come oggi da molti dirigenti storie forti. Cos'è una storia forte? Quando uno apre il giornale e legge le cronache sul Presidente del Consiglio, cosa ci può essere cosa si può inventare di più? Non lo so, cioè, il fatto che un paese accetti questo, cosa si può fare di più? Non di così. Bisogna cominciare ad andare a levare o recuperare delle emozioni che tutti secondo me conservano.
Radiocinema.it